la forte intuizione che le trasmissioni radiotelegrafiche sarebbero state possibili attraverso le più grandi distanze.
La guerra è finita.
I have a dream. 3, 2, 1.
The World Trade Center exploded.
Campioni del mondo!
Avemus Papa.
Il mondo alla radio. Dall'attualità internazionale alla cronaca locale.
Non indosso le mascherine semplicemente perché penso che non proteggano dal Covid.
Io la metto perché non ho i soldi per la multa.
Soffro d'asma.
Buon pomeriggio a tutti gli ascoltatori, da Alessandro Guarasci in studio, da Stefano Niscischi che è qua con me. Ciao Stefano.
Buon pomeriggio anche a voi.
In regia invece abbiamo Silvia Giovarrosa e Patrizio Ciprari. Allora, quelle che avete sentito sono alcune voci dei No Mask sabato a San Giovanni. Ricordiamo che c'è stata una manifestazione a Roma. Lo sapete già, i casi di Covid-19 stanno rapidamente aumentando a livello mondiale, quasi 37 milioni e mezzo, in Italia 350.000, con oltre 36.000 morti. Stop alle feste in casa, così ci ha detto il ministro della Salute Speranza, e poi c'è stato un certo dibattito su che cosa sia l'attività motoria o quella sportiva. Dunque, se Stefano dovere indossare la mascherina, certo, fare jogging con la mascherina non era proprio tra le cose più semplici della terra, no?
Diciamo che ci sono tante incertezze nell'applicazione di queste regole. La regola base è quella di indossarla sempre per le attività motorie, incerto se cammini velocemente la devi indossare, se invece stai correndo te la puoi togliere, è sicuramente molto lasciato al buon senso dei cittadini e anche al numero di persone che incroci nel corso della tua attività. È ovvio che se sei da solo su una strada o in campagna,
certo,
non ha molta utilità indossarlo.
Però che quello che preoccupa è la crescita così repentina dei casi negli ultimi due settimane. Il rischio è che questa volta la cosiddetta seconda ondata investa maggiormente il sud, che noi sappiamo tutti ha strutture sanitarie più deboli. Ma allora, che cosa dobbiamo fare? Ne parliamo, abbiamo in collegamento con noi il professor Roberto Cauda, direttore di malattie infettive al Gemelli, e poi c'è Mario Rusconi, presidente dell'Associazione dei Presidi del Lazio. Allora, senta, professor Rusconi, Cauda, partiamo da lei. L'aumento dei casi è solo l'effetto dei tanti tamponi fatti rispetto a marzo, oppure il calo delle preoccupazioni di alcuni cittadini ha purtroppo avuto effetto? Faccio notare che ancora in molti a San Giovanni la mascherina non la mettevano sabato, professore?
Sì, certo, è un po' tutto quello che lei ha detto. Chiaramente si trovano più casi rispetto al periodo della grande epidemia, esplosione epidemica della primavera scorsa, perché si fa un numero enorme più di tamponi, però è chiaro che tutto questo non basta a giustificare l'aumento, che è un aumento reale. Ieri la percentuale di tamponi positivi sul numero totale dei tamponi, che erano 100.000, 28.000 meno che il giorno precedente, era superiore a 5, un livello che l'Istituto Superiore di Sanità considera un potenziale livello di guardia e di attenzione. Bisogna andare poi a vedere che cosa scoprono questi tamponi. Scoprono per lo più soggetti asintomatici, trovati quindi per il tracciamento, ed è importante che ci sia questa messa in evidenza dei soggetti asintomatici, perché noi sappiamo che gli asintomatici trasmettono ugualmente bene l'infezione che i soggetti sintomatici. Quindi ci sono delle similitudini, ma anche delle profonde differenze rispetto alla primavera scorsa, quando il numero la percentuale dei tamponi positivi sull'esiguo, relativamente esiguo numero di tamponi effettuati, era attorno al 20-30%, qualche volta anche di più. Questo però non deve esimere le persone da mettere in atto quelle misure di sicurezza, perché purtroppo la strada che è stata percorsa da altri paesi come la Francia e la Gran Bretagna è, per così dire, dietro l'angolo. E come mai è avvenuto tutto questo? È avvenuto perché durante il periodo delle vacanze, forse un po' sottovalutando il rischio, soggetti giovani che hanno avuto l'infezione asintomatica hanno avuto delle evidenti distrazioni, tornati a casa c'è stato un aumento dei contagi intrafamiliari e i soggetti adesso spesso colpiti sono soggetti più anziani. Si è passato da un'età media di 29 anni a 40 e questo in alcune aree dell'Italia, in particolare la Campania, ma anche il Lazio, si è tradotto anche in un aumento di pazienti con sintomi ricoverati e anche, ahimè, qualche paziente in terapia intensiva.
E allora, i giovani non sono un capro espiatorio, ma Stefano, sì, che vogliamo dire ai presidi?
Prima dei presidi, io volevo anche sottolineare questa questione, cioè il fatto che si ha un po' l'impressione che nell'opinione pubblica ci sia la sensazione di una minore letalità e questo porta a una maggiore, diciamo così, rilassatezza forse nei comportamenti. E poi c'era un'altra questione che è di attualità stretta, cioè questa diminuzione della quarantena da 14 a 10 giorni che forse contribuisce ad aumentare un pochino di più la confusione nelle persone che sentono cambiare continuamente, insomma, le regole. E questo cozza un po' anche contro quello che è il rigore della ricerca scientifica, che ovviamente va avanti per la sua strada. Forse a livello di comunicazione normativo c'è un po' di confusione, però.
Dunque, se devo rispondere io,
prego, professore.
Io credo che la scienza va avanti per sperimentazioni, per tentativi e anche, se mi permette, con errori. È chiaro che quello che oggi noi sappiamo su una malattia di cui nulla sapevamo fino a 7-8 mesi fa è molto molto di più, però non è che tutto quello che noi sappiamo oggi non sarà suscettibile, non dico di cambiamenti, ma di perfezionamenti. Vengo al problema dei 10 giorni di quarantena. Questo è un problema, secondo me, importante, che testimonia di come la scienza possa dare delle risposte che non sono immediate, ma che si acquisiscono in corso d'opera. Oggi noi sappiamo che a 10 giorni si è ragionevolmente sicuri che non ci siano dei soggetti che possono ulteriormente contagiare, così come sappiamo che basta un tampone invece che i 2 tamponi di rito che si facevano fino all'altro ieri. Questo permette di sviluppare e di liberare delle risorse per fare più tamponi, che magari saranno sia biomolecolari sia anche tamponi di tipo rapido, antigenici, perché più tamponi noi facciamo, meglio ci tuteliamo. Per il problema della letalità, sa, è un problema di lana caprina, morto per o morto per, con il Covid, e evidentemente quello che noi vedevamo nella primavera scorsa, vedevamo forse il 10% dei casi reali, quindi, come io ho avuto modo di dire in altre occasioni, la letalità allora era sovrastimata. Comunque una letalità vicina, secondo me, ad una certa sicurezza, quello che è la realtà, io la collocherei tra il 2 e il 3%, ma non è, mi consenta di dire, una letalità bassa.
È chiaro, professore, grazie.
Certamente. Allora, professor Rusconi, ricordiamo, presidente dei presidi del Lazio, ecco, noi fino a pochi giorni
Buongiorno.
Fa sapevamo che le scuole non erano un problema, poi improvvisamente giovedì abbiamo saputo invece che i casi in 24 ore nelle scuole sono triplicati. In sostanza, che sta succedendo?
Ma guardi, veramente noi quando diciamo anche come persone di scuola che la scuola è uno dei luoghi più sicuri, non diciamo una falsità, diciamo una realtà conclamata, nel senso che viene mantenuto il distanziamento laddove non può essere mantenuto perché ci sono le cosiddette classi pollaio, ci sono da 20 anni, ma pare che gli insegni, che l'opinione pubblica se ne accorga solo adesso, è obbligatoria la mascherina, c'è la sanificazione e così via. Il numero di bambini e di ragazzi che si infettano, come diceva prima il professore, è direttamente collegato alle infezioni intrafamiliari. Nella scuola, per fortuna, appena si ha notizia di un bambino, di un ragazzino che appunto è positivo, immediatamente viene messa in quarantena tutta la classe, si isolano anche i professori che sono stati negli ultimi 2 giorni a contatto con questi ragazzi, con questi studenti. Quindi c'è un'attenzione molto forte, però il numero fa molto più effetto sentir dire che, non so, è stato tutto sospeso le lezioni in presenza di un liceo Però andiamo a vedere quanti sono le persone che sono infettate in quel liceo, vediamo che si tratta di 2, 3, 4 casi al massimo. È chiaro che è una precauzione che le scuole prendono. Il problema però che noi abbiamo come scuola è un altro, io l'ho pure detto all'assessore alla sanità del Lazio e all'assessore alla scuola, è che abbiamo diciamo comportamenti difformi dal punto di vista professionale delle ASL. Io che gestisco 2 chat di presidi del Lazio con più di 500 persone, le assicuro che abbiamo le interpretazioni più fantasiose da parte di diverse ASL. A questo punto abbiamo deciso di riferire tutto con nettezza alla Regione, all'assessorato alla sanità, perché dipendendo dall'assessorato alla sanità né dal Ministero della Salute né dal Ministero dell'Istruzione intervengano, perché altrimenti la Babele è assicurata.
Professor Rusconi, ci sono cioè in effetti un po' di confusione nell'applicazione delle regole di prevenzione un po' dappertutto e sicuramente anche per quanto riguarda la scuola. Io volevo chiederle una cosa su i tamponi. In molte scuole vengono fatti i tamponi, che poi comunque vengono fatti su base volontaria. Come mai, secondo lei, non si è deciso al tempo della riapertura delle scuole, insomma, per riaprire le scuole, quella di avviare una campagna di controllo obbligatoria e totale sulla popolazione studentesca, non soltanto sugli studenti ovviamente, ma anche su chi nella scuola ci lavora, invece di aspettare, insomma, che si diffondessero un po' di casi?
Ma questo l'abbiamo anche rilevato noi quando il Ministero della Salute ha sostenuto che, tornando a scuola, 8 milioni circa di studenti, 1 milione di persone fra bidelli, presidi e insegnanti, il Ministero della Salute ha sostenuto che non era obbligatorio, diciamo, fare né il sierologico né il tampone, e si affidava alla buona volontà delle persone. Perché ho sentito dire appunto dal ministro Speranza che credeva molto, aveva molta fiducia nel senso di responsabilità. A noi è sembrata una interpretazione molto ottimistica, e adesso purtroppo i dati ci danno ragione, cioè sarebbe dovuto essere obbligatorio per tutte le persone che entravano a scuola, e per quanto riguardava invece i bambini e i ragazzi, di fare appunto delle campionature, soprattutto sui ragazzi della scuola media superiore dai 16 ai 19 anni, che sono tra gli autori più forsennati spesso della movida del sabato e della domenica. Purtroppo non siamo stati ascoltati, e adesso probabilmente qualcuno starà forse ripensando a quello che abbiamo detto a suo tempo.
Ecco, chiamerei in causa il professor Cauda, mi scusi il gioco di parole. Senta, perché una cosa voglio capire brevemente, possibilmente. Trump come si è ripreso così velocemente? Gli anticorpi monoclonali allora sono davvero efficaci, sono una cura per tutti?
Premesso che la situazione del presidente Trump è quella mutuata ovviamente dai giornali, lei avrà sui media notato la polemica tra chi dice che è ancora positivo o chi dice che non lo è più, ma fermandoci al problema proprio della malattia, dell'evento malattia, Trump avrebbe, uso il condizionale perché ovviamente tutte notizie filtrate dai media, utilizzato degli anticorpi monoclonali che si sa possono avere un'efficacia nel bloccare l'ingresso del virus a livello polmonare. Quindi direi è una strada che ad esempio a Siena un'azienda sta perseguendo per la creazione di questi anticorpi monoclonali, è una strada di grande interesse su cui però non c'è molto di pubblicato, proprio perché è una terapia al momento, come si dice in questi casi, sperimentale.
Professore, soltanto una ultima curiosità. Come mai, secondo lei, non è possibile avviare, tra l'altro ci si chiede se sia utile, ma da quello che è stato detto pare sì, non è possibile avviare una campagna a tappeto di tamponi sulla popolazione? È una questione di costi?
Ma io direi di no, perché se noi facciamo il tampone biomolecolare è chiaro che questo ha un costo. Il tampone antigenico, che è quello rapido, ha un costo molto molto più basso. C'è però un collo di bottiglia rappresentato dall'operatore che deve fare il tampone, che è identico se è biomolecolare o se è antigenico. Quindi, tanto per intenderci, le code ai drive-in continuerebbero sia con il tampone biomolecolare e con l'antigenico. C'è, e mi viene in mente proprio perché ne parlava il professor Rusconi prima, c'è in atto nelle scuole un esperimento interessante del test rapido salivare. Questo che coinvolge questo nelle scuole del Lazio, coinvolge credo 800.000 persone su base volontaria, e chiaramente questo potrebbe essere una soluzione perché riduce di molto il collo di bottiglia dell'esecuzione del tampone. Va però dimostrato che questo test salivare sia egualmente sensibile come il test antigenico, il quale noi sappiamo è un po' meno sensibile del biomolecolare, che comunque rappresenta sempre il gold standard per la diagnosi.
Professore, noi la ringraziamo molto e la salutiamo. Nel frattempo, diamo la notizia anche che poco fa la compagnia farmaceutica AstraZeneca ha fatto sapere che gli Stati Uniti hanno investito 486 milioni di dollari per lo sviluppo e la produzione appunto di un vaccino che, diciamo, loro dicono potrebbero essere disponibili entro la fine del 2020, però purtroppo questa non è una certezza, bisognerà vedere anche gli ultimi trial clinici come andranno. Stefano, uno dei punti fondamentali sono i trasporti, perché noi possiamo avere anche il distanziamento quando andiamo al bar, al ristorante e così via, ma poi se ci affolliamo sui bus, sulle metro, salta tutto.
Esattamente, Alessandro Guarasci. Professor Rusconi, questo è uno dei punti fondamentali, insomma, gliela faccio molto semplice per dirla come dicono i ragazzi, ma come, non facciamo feste di compleanno, stiamo in mascherina per la scuola, prevenzione da tutte le parti, poi ci ritroviamo su degli autobus sovraffollati. In effetti il nodo dei trasporti è uno degli altri nodi che forse è stato un po' sottovalutato nel momento in cui si è deciso di stabilire le regole di prevenzione per l'inizio del nuovo anno scolastico.
Ma sì, guardi, tra l'altro la maggior parte delle scuole, la stragrande maggioranza delle scuole romane, non solo in Italia, hanno stabilito lo scaglionamento degli ingressi e delle uscite. Le faccio un esempio: al Pio Nono all'Aventino, dove io sono preside al liceo, i piccoli entrano alle 8, le medie entrano alle 8:30, il liceo entra alle 9. Però è stato tutto un lavoro, diciamo, defatigante ma inutile per le scuole, nel momento in cui poi si vanno lo stesso ad ammassare. Ho visto le foto della metropolitana di Roma di sabato alla stazione Termini, è stata fatta una foto che è veramente orripilante rispetto alle misure di distanziamento. Ecco, ci sono state una serie di incongruenze nei vari ambiti, basti pensare al discorso che si fa chiudere sì, chiudere no, se tutelare la salute, tutelare l'economia, un po' quello che mi sembra in epoca medievale provò Duns Scoto a fare la quadratura del cerchio, pare che non ci sia riuscito nessuno e tantomeno probabilmente ci riusciremo noi in questo frangente così delicato.
Probabilmente non ci riusciremo fino alla fine dell'anno.
Esattamente, allora io saluterei, nel senso lo farei entrare in diretta, Stefano Ciafani, presidente di Lega Ambiente, perché loro da anni si occupano di monitorare i trasporti urbani e non. Ciafani, lei si ricorda, poco dopo il lockdown si diceva: ah, allora l'autobus se passa e se è pieno salta la fermata, né metro ne passeranno di più. Tutto questo mi sembra che non sia avvenuto, o sbaglio?
Sì, così è andata purtroppo, come dice lei, nel senso che il tema dei trasporti era evidente dall'inizio che sarebbe stata una delle cose più delicate, oltre ad esempio anche la scuola, ma il tema del trasporto pubblico, perché conosciamo tutti nella serie storica degli ultimi 20-30 anni quanto siano strapieni gli autobus, i tram o le metropolitane nelle principali aree urbane del paese, e quindi, diciamo, non si scopriva l'acqua calda. La necessità di distanziare fisicamente le persone avrebbe portato a una serie di problemi importanti che si stanno rivelando dalla riapertura delle scuole, quindi dal mese di settembre. Tant'è vero che noi nel mese di aprile, durante il lockdown, inviammo una lettera al presidente di ANCI, il sindaco di Bari Antonio De Caro, e a tutti i sindaci italiani per chiedere, proponendo loro delle azioni concrete, erano 5 misure, per garantire alla ripartenza del paese, in primis dopo la fine del lockdown, prima dell'estate, poi con la riapertura delle scuole, di far muovere le persone in maniera diversa, perché in tutto questo periodo c'è stata anche, come dire, alcune cose positive sulla mobilità sostenibile, sono state rese possibili alcune modifiche normative attraverso i decreti che erano ferme nelle legislature precedenti perché non se ne veniva mai a capo con disegni di legge ordinari. Con alcuni decreti, ad esempio il decreto rilancio, ad esempio sono state fatte una serie di modifiche al codice delle strade per permettere ad esempio la realizzazione delle corsie ciclabili, non le piste, ma le corsie ciclabili per far andare biciclette e monopattini elettrici. I monopattini elettrici oggi sono uno strumento che è più normato, insomma ci sono modalità diverse, però tutto questo non è sufficiente perché ovviamente alcuni di questi mezzi non possono essere utilizzati da alcune fasce anagrafiche e non tutti hanno a disposizione la possibilità di poter utilizzare questi mezzi, quindi il mezzo pubblico è decisivo. In tutti questi mesi purtroppo non si è affrontata alla radice quelli che sono i problemi che stanno emergendo in questi giorni: il distanziamento fisico, la capienza dei mezzi pubblici al 50%, poi aumentata all'80%. Chi controlla tutte queste disposizioni governative? Non lo si sta facendo. E nel frattempo, quali modalità alternative per far spostare i pendolari, gli studenti, le famiglie che non possono, non vogliono prendere l'automobile? Ecco, questo trasferimento dal mezzo pubblico al mezzo privato, che sta intasando ulteriormente le città italiane, è frutto di una gran confusione e io mi rendo conto quanto sia stato difficile governare il paese in questi mesi con una emergenza sanitaria terribile prima dell'estate e con il rischio di tornare ad una situazione critica delle prossime settimane. Però c'era il tempo per poter programmare diversamente l'uso del mezzo pubblico. Non è stato fatto nella maniera adeguata.
Scusi Ciafani, però forse non c'erano nemmeno i soldi, perché parliamo di Recovery Fund che dovrebbe anche addirittura a Roma incrementare la metro C, prima che verrà fatta ne passeranno un'altra ventina d'anni, forse, se va bene, no?
Ma è chiaro che diciamo le metro sono intervalli di tempo molto lunghi. Ad esempio, fare le corsie preferenziali per gli auto, per i mezzi pubblici, per permettere di andare molto più veloci nelle frequenze, questa è una cosa che si poteva fare tranquillamente e non si è fatta. Comprare nuovi autobus, più nuovi, meno inquinanti e più spaziosi, ha bisogno del tempo, ma fare in tutte le città italiane, oltre le corsie ciclabili, giusto, fare anche delle corsie preferenziali per il mezzo pubblico per garantire la puntualità e quindi la frequenza, anzi, tendenzialmente aumentare la frequenza dei passaggi rispetto all'era pre-Covid, questa si sarebbe potuta fare. Erano investimenti molto semplici, bisogna fare delle strisce di colore diverso sulla strada.
Stefano Ciafani, si ha un po' l'impressione che spesso... Spesso, salve, e ben trovato, la saluto anch'io. Si ha un po' l'impressione, insomma, che anche in questo campo ci sia stata veramente una mancanza di previsione e di organizzazione, perché i problemi li abbiamo sentiti elencare veramente per tanti mesi dagli amministratori, che dicevano bisogna fare le ciclabili, bisogna implementare i servizi, però poi queste cose non arrivavano a meta. Io volevo fare una domanda in questo senso anche al professor Rusconi, che è ancora con noi, e cioè sulla questione degli investimenti, e cioè tutto quello che non siamo riusciti a vedere funzionante così come doveva invece essere. È, per l'appunto, secondo lei un problema esclusivamente di organizzazione, di comunicazione tra i vari enti, tra le istituzioni, o è un problema di mancanza di fondi, o addirittura possiamo dire magari i fondi c'erano e sono stati sperperati proprio perché un'incapacità di comunicazione, forse?
Ma guardi, i problemi più gravi che la scuola ha, non solo in questo momento, da anni, ma adesso il Covid è diventato una sorta di cartina di tornasole che fa emergere tutte le inefficienze del nostro sistema organizzativo, non solo scolastico, sono due. Uno, gli edifici scolastici. Il 70% è precedente agli anni 70, quando non esistevano norme ambientali, di sicurezza, di salubrità, eccetera, che adesso sono vincolanti e nello stesso tempo sono aggravate naturalmente a causa del Covid. E quindi bisognerebbe fare degli investimenti molto, molto, molto consistenti. Da anni lo dicevamo, adesso appunto, prima sì, il sistema istituzionale faceva spallucce, adesso probabilmente non è più possibile. La seconda cosa è il dramma del reperire gli insegnanti che vadano a insegnare ai nostri studenti. Non è derivante dal Covid il fatto che ancora molte scuole italiane non abbiano gli studenti.
Professore, la devo salutare perché il tempo a nostra disposizione sta davvero per finire. Allora si chiude qua la prima parte della nostra trasmissione. Noi ci risentiamo tra poco sempre sul mondo alla radio.
Grazie a tutti.